A me piace anche raccontare dietro le quinte, come nascono questi incontri di persone che poi passano qui a Mille Voci a trovarci. Questa è una storia che qualche giorno fa, diciamo, stavo guardando sul mio cellulare, stavo scrollando, come si suol dire, e stavo guardando un po' di informazioni relative alla Scenic Trail, questi 54 chilometri sulle creste del Luganese con 3.900 di dislivello positivo e negativo, una sfida veramente disumana per quello che conosco io, veramente molto difficile. E ho visto in particolare un'immagine che mi è saltata all'occhio ed era quella di un corridore con diversi tag. I tag sono quelle informazioni un po' che si possono dare relative alla propria persona, se la posso semplificare così, e fra tutti c'era una frase, una scritta che mi ha incuriosita, ed era il tag a Swiss Transplant. Swiss Transplant è una fondazione nazionale per il dono, il trapianto di organi, e quindi mi sono detta, ma cosa c'entra con una persona che ha fatto una cosa così forte, così fisica, così sovraumana, se posso proprio dirlo. E allora ci ho cliccato su e ho scoperto un nome, un cognome, e ho scoperto anche che quella scritta corrispondeva a un trapianto di un organo molto importante, che è un rene. E dietro a quella storia c'erano altre imprese molto più difficili anche di una Scenic Trail che è qua alle nostre latitudini. E questa è una storia che vogliamo ascoltare qui a Mille Voci, l'ascolteremo da qui per la prossima parte del programma. Lui si chiama Simone Vanotti, è qui con noi, e quindi ciao, buongiorno Simone.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ho detto tutto giusto? C'è qualcosa che è saltato all'occhio di quello che raccontavo?
No,
che
è giustissimo.
È giustissimo. Hai fatto la Scenic Trail, partiamo da lì. Com'è andata? Come ti sei sentito?
È andata bene, sì. Alla fine è stata abbastanza, per me, devastante, ma per via dei metri di dislivello in discesa. Ho fatto abbastanza fatica, quello sì.
È così la vita. Tu pensi che la salita sia la cosa più difficile, ma è proprio lì che inizia la parte più difficile.
Eh sì, è un po' come la canzone, adesso non mi ricordo più, sì. Vieni che l'ha scritta.
Quando pensi che sia finita,
bravo,
è proprio allora che inizia la salita.
Proprio così, sì.
Tu sei arrivato in cima e hai detto, beh, sto andando.
Eh sì, e invece la discesa è stata quella più dura.
Sì, è infinita, non finisce
sì,
più.
Non finisce più, però alla fine, pensando a chi ti prepara e a chi ti aspetta, si tira avanti, si va avanti.
Questo per quel che è stata la sfida, la difficoltà anche di scendere, ci hai raccontato com'è andata. Sì. Posso andare direttamente su quello che mi ha incuriosito?
Sì.
Che hai partecipato, chi partecipa per me già è eroico, ma c'è anche un tag, dicevamo, Swiss Transplant. Che cosa c'entra con te quella fondazione?
Appunto, io sono adesso appena festeggiato a maggio i 4 anni di trapianto.
Come li festeggi?
Boh, per me è normale, io diciamo faccio delle telefonate perché quando ho fatto il trapianto eravamo in due, la persona che ci ha donato il rene sono i due reni, quindi eravamo in due là, due ticinesi, io ne ho preso o il destro o il sinistro e lui ha preso quell'altro, quindi ci sentiamo tutti gli anni per farci gli auguri.
Quindi è una persona che è qua in Svizzera, giusto?
È qua in Svizzera, sì.
E parla la nostra lingua,
parla
quindi
la nostra lingua, e quindi è bello anche sentirci, perché è qualche cosa, almeno per me, è qualche cosa di emozionante, perché abbiamo vissuto dei periodi assieme, quindi siamo entrati assieme e siamo usciti anche assieme. Difatti lui sta in Ticino, quindi è venuto in macchina assieme a me.
Wow.
Quindi veramente è stato qualcosa di emozionante, a descrivere è un po' difficile.
Quindi voi siete partiti dalla Svizzera italiana,
sì,
insieme?
No, assieme no. Ecco, okay. Lui è arrivato dopo di me, è arrivato un paio d'ore dopo di me, però visto che lui aveva delle difficoltà a poter ritornare in Ticino, è venuto assieme a me, sono venuti a prendermi i miei genitori e dopo siamo venuti tutti e quattro in Ticino assieme.
Riavvolgiamo il nastro allora,
sì.
Riavvolgiamo il nastro insieme. Tu oggi puoi dire che sono 4 anni da quando hai avuto questo,
sì,
trapianto, hai ricevuto un rene, e io ho detto in entrata hai 3 reni, giusto?
Sì. I miei due, diciamo, ce li ho dentro ancora, perché finché non ci sono dei problemi questi vengono lasciati, e dopo c'ho il rene in più, che è quello che mi è stato donato, che è quello che funziona, è quello che fa tutto il lavoro.
Qu- Quando è iniziato tutto questo? Non 4 anni fa.
No, ha iniziato già prima. La mia malattia è una malattia rene policistico, si formano delle cisti nei reni e dopo un buon tot non funzionano più questi e quindi ho dovuto fare la dialisi.
Ecco, ma quindi tu quanti anni hai quando cominci a non stare bene?
Io più o meno che mi sono veramente accorto con tutti i controlli che ho fatto sui 45 anni più o meno.
Tu hai 45 anni, sei sportivo?
Io sono sempre stato sportivo, sempre il primo ho giocato al calcio, dopo ho fatto allenamenti in palestra, crossfit e dopo mi sono
andavi forte?
Abbastanza là, diciamo che andavo.
E ti sei appassionato alla corsa in salita, dicevi?
Alla corsa in salita e un po' tutto quello che è il trail, perché il trail si può stare nei boschi, all'aperto, a me è sempre piaciuto quello, fin da bambino.
E quindi tu sei una persona che sta vivendo la sua vita in tranquillità, fa quello che gli piace, come di lavoro?
Io sono un militare, professionista. Sì.
Quindi un militare che anche penso sul lavoro, quindi a livello fisico è presente. Sì. E di colpo comincia a non stare bene. Cosa senti?
Io la cosa che sentivo di più era la stanchezza, perché il rene è uno degli organi che aiuta per l'emoglobina. Quindi io, avendo l'emoglobina bassa, andava sempre di più, e il primo sintomo che si sente, almeno io, era quello. Dopo il resto non ho sentito così altre cose.
Quindi vuol dire che cominci a essere stanco, però tutti noi, io mi immagino quante volte dici è un periodo in cui sono stanco, forse una delle frasi che si sente di più da parte delle persone, come stai? È stanco. Come capisci che è una malattia che ti sta distruggendo i reni?
Questo sono già i dottori che te lo dicono, essendo perché la mia è una malattia ereditaria, quindi io sapevo già che potevo arrivare in questo... In questo periodo qui potevano arrivare. Quindi
qualcuno in famiglia l'aveva già avuto?
Sì, mia mamma, perché dal ceppo di mia mamma che viene questa malattia, sì.
E quindi tua mamma è riuscita a ricevere anche lei un trapianto?
Mia mamma è trapiantata e quindi la cosa particolare è che andiamo assieme a fare i controlli ogni anno, sì. Certo. E quindi è un po'... anche un po' così, diciamo che sono 3 ore di viaggio che ce la raccontiamo io e lei. Dopo arriviamo, facciamo i controlli e si ritorna in Ticino,
perché si deve andare sempre oltre Gottardo.
Noi andiamo ogni anno dobbiamo andare a Zurigo, sì, e dopo io faccio dei altri controlli ogni 2 mesi alle Oce a Lugano.
Allora, tu ci hai raccontato nel momento in cui cominci a capire che qualcosa non va e che verosimilmente i tuoi reni ti stanno lasciando e che dovrai riceverne uno nuovo. Sì. Però sappiamo benissimo che dal momento in cui si capisce al momento in cui si riceve c'è un mondo, c'è una vita di mezzo. Stiamo ripercorrendo la tua vita, Simone, quella di una persona che stava vivendo fino a una quarantina d'anni tranquillamente, con la consapevolezza che quel rene policistico che aveva di cui si era ammalato, tua mamma era lì, aleggiava, però tra l'idea che potresti un giorno avere una malattia degenerativa dove i reni ti abbandonano, è lì, rimane lì, tra quello e poi quando succede te lo comunicano c'è una netta differenza. Quando te lo dicono?
Io non lo so, a me è stata un po' una cosa naturale, perché vedendo mia mamma che già da quando andavo alle medie ha avuto qualche cosa, per me è stato un po' come una cosa naturale. Quando ne parlo anche con i dottori mi sembra di vedere nel futuro, perché io vedo, ho già visto quello che poteva arrivarmi.
Tu hai seguito tanto tua mamma?
Sì, quindi per me è stata un po' una cosa naturale. Poi io nella nostra famiglia mi hanno sempre insegnato che quando arriva qualche cosa lo si affronta e si va avanti, quindi per me non mi ha particolarmente scioccato.
Del nostro corpo paradossalmente sappiamo molto poco. Viviamo dentro, ma ho veramente l'impressione che sia una di quelle cose, uno dei più grandi paradossi. Quello che sappiamo però è che si può vivere con un rene, questa è un'informazione che sappiamo. Nel tuo caso attaccava tutti, entrambi i reni.
Entrambi i reni, sì.
Quindi
sì,
questo
sì,
non era possibile continuare.
No.
La seconda cosa che sappiamo è che si può donare un rene.
Sì. E questo appunto, avendo avuto queste cose, all'inizio ero donatore di organi. Dopo, una volta che ho fatto il trapianto, ho dovuto smettere. Quello
Beh,
non si può più
certo.
per via delle medicine che prendo. Perché io prendo degli immunosoppressivi che quindi non posso più. In ogni caso non posso più. Questo un po' mi è dispiaciuto perché...
Sì, ti dispiace per questo, in questo senso, ma
Sì.
continui a fare una vita. Siamo partiti da lì, dal fatto che fai la Scenic Trail, le Marathon de
Sì.
Sable, ci arriveremo. Fai tantissimo che ci permette di dire questa è una storia di ripartenza bella ed è per quello che sono molto contenta che tu sia qui. Donazione di rene, c'era qualcuno che poteva donartelo?
Allora, per questo c'era mio papà che poteva donarlo e questo sarebbe dovuto succedere prima della dialisi, prima di entrare in dialisi. Purtroppo, quando siamo arrivati a Zurigo, lui è andato in sala operatoria e ha provato a fare l'espianto e non è andato a buon fine.
Quindi hanno aperto
hanno guardato
in
se potevano.
contemporanea
Sì,
entrambi, come
no,
funziona?
il fatto lui entra prima, entra un'ora
Ok.
prima di me, doveva entrare un'ora prima di me, e però non sono riusciti. Sta di fatto, appunto, che poi tra l'altro è un po' particolare la cosa, perché quando siamo arrivati a Zurigo, arrivano delle infermiere a farti dei prelievi e sono venuti da me chiedendomi se in quale rene avrei donato, no?
Ah certo, pensavano
Pensando
fossi tu.
che era il figlio che lo donava al padre, invece era il padre che lo donava al figlio. Quindi è stato un po' così, anche mio papà mi ha un po' guardato, boh, loro parlavano tedesco, dopo mi chiedeva, gli faccio, speriamo che non sia come... Però sì, è stato, dopo boom, per lui...
Immagino un padre che dice io posso salvare la vita a mio figlio e poi gli dico cosa
E per lui
succede?
è stata un po', è stata veramente un po' dura, no, la cosa.
Perché non è funzionato?
Perché non è funzionato, quindi boh, siamo ritornati
Perché non è funzionato? Non...
perché lui aveva dovuto fare già un'operazione in passato e c'erano state delle aderenze e quindi non ha potuto fare l'espianto e
Come
niente.
l'hai presa tu?
Ma io normalmente, perché alla fine mi preoccupavo più per mio papà. Perché per me, io so che posso andare a fare la dialisi, quindi non. Per me non erano. Per lui invece l'ho visto veramente tanto abbattuto, quindi è stato un po' quello, no? Riuscire alla fine diventi. Sei più forte te per gli altri quando c'hai qualche malattia. Tante volte. Perché tu ormai la vivi, quindi la vivi è una roba che è dentro di te, quindi lo sai. Lo sai che vai avanti e più è vedere gli altri. Quindi tante volte il bello se per me della malattia è quello che ti fa diventare forte te, ma anche per gli altri. E quindi sì, ci insegna sempre qualche cosa, almeno a me insegna queste cose qua, ha insegnato questo alla malattia.
Per chi ci vede su RSI la 2 lo vede la faccia di Simone. Fino a qui c'era questo sorriso che torna sempre, ma quando parla del dolore del papà, quindi di un parente, di una persona vicina che sta male, quasi, ti senti quasi a
Sì.
causa tua, è lì che soffri di più, non tanto per quello che ti succede, ma per
Sì,
l'impatto che ha sulla
è
persona.
vero. Adesso sono anche un po' emozionato per questo.
Certo.
Però sì, è quello perché alla fine io la vivo la cosa. Gli altri è un po' diverso, secondo me. Sì.
Quindi questo trapianto non va a buon fine, quindi tu devi tornare in Ticino. Chi ha fatto dei viaggi dopo delle trasferte per capire se c'è speranza, se c'è una soluzione e non c'è magari in questo caso, sa che viaggio, quanto dura. Di solito sono 3 ore magari, durano molto di più perché si è in compagnia anche del silenzio, immagino anche un ritorno
Eh
in
sì, boh,
Ticino.
noi siamo tornati in treno, tra l'altro. E dopo, boom, si arriva a casa e niente, le cose vanno avanti.
Vanno
Vanno
avanti.
avanti, vanno avanti, anche perché, boom, dopo anche mio papà penso che, se ci pensa, magari gli ritorna, però lo supera perché vede che anche io l'ho presa bene la cosa. E quindi anche per lui, vedendo il figlio che riesce a superarla bene la cosa, non dà forza anche a lui.
Tu Simone lo dai quasi per scontato, Simone Vanotti sei il nostro ospite che ci sta spiegando un po' cosa significa dover vivere con la consapevolezza che i reni stanno lasciando e bisogna trovare una soluzione. Hai dato per scontato dialisi. Chi non conosce questo mondo ha la fortuna, mi sento di dire, di non conoscere questo mondo, ma anche magari chi lo conosce e gli sta salvando la vita dice grazie alla dialisi. C'è un ricambio di sangue, ci spieghi che cosa è di fatto la dialisi, e nella tua quotidianità che percorso è iniziato dal giorno seguente o dai giorni seguenti?
Sì, boh, allora io l'ho fatta a Lugano la dialisi.
Che cosa facevi?
Io entravo il pomeriggio, venivo attaccato alle macchine, sì. Vengono inseriti due aghi, uno per l'entrata e uno per l'uscita del sangue, e c'è questa macchina che pulisce per 4 ore. Io facevo il protocollo di 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana.
Quindi tu, se non lo fai, cosa succede?
E la persona muore, perché i reni, c'è il blocco renale, quindi dopo cascano anche tutti gli altri reni, sì.
Quindi tu dovevi fare 2 volte, 3 volte a settimana per 2 anni questo?
Andare l'ho fatto per 2 anni e mezzo, più o meno, sì.
Quindi non puoi lasciare il Canton Ticino in questo caso?
No, in questo caso io sono stato fortunato, perché adesso c'è la possibilità di poter fare anche le dialisi all'estero.
Quindi andavo in vacanza?
Andavo in vacanza e mentre la mia compagna prendeva il sole io andavo a fare la dialisi. Sì, sono andato in Puglia, sono andato in Alto Adige diciamo a Lugano, se posso spiegare, è veramente il 5 stelle della dialisi. Però è bellissimo, perché in qualsiasi dialisi che sono andato ho trovato delle persone eccezionali, sia come pazienti che come infermieri. Veramente.
Hai un esempio, una situazione in cui hai conosciuto qualcuno o qualcuno che ricordi col sorriso?
Ma boh, tutti, sono tutti veramente col sorriso, perché quando stai lì 4 ore e li vedi, e tante volte sono loro che fanno quelle risate assieme, perché magari dopo ti racconti o barzellette o degli scherzi, delle cose. È veramente bellissimo questo, almeno io l'ho vissuta bene la dialisi, forse anche perché io stavo bene, io non ho mai avuto dei problemi durante la dialisi, e quindi per me era un po' quasi come andare a lavorare, perché io la mattina quando dovevo fare la dialisi facevo ufficio, o eventualmente facevo la dialisi e dopo andavo a lavorare, quindi per me è stato come andare a lavorare là.
Dolori?
Dolori solo quando mi mettevano gli aghi, però.
Che sono, come sono, per capire?
Sono belli grossi, devo dire che sono belli grossi, sì.
Stiamo iniziando a conoscere Simone Vanotti, bisogna proprio chiedergli cosa significa, perché per te, Simone, mi rivolgo di nuovo a te, tutto sembra molto facile ed è una chiave di lettura di vita che è molto preziosa, quindi grazie per l'insegnamento che ci stai dando, lo stanno scrivendo in tanti, è una scuola di vita la tua, che stai condividendo un po' quello che hai imparato in questo percorso, quindi... Ti ringrazio anche a nome di chi sta scrivendo. Sono le 11:28, noi ci ascoltiamo un brano e poi arriviamo magari al momento più bello di questa storia, forse quello della chiamata, quando ti arriva quella chiamata, quella che ti dice c'è qualcuno che ti può donare un organo, in questo caso il rene.
A me è arrivata verso mezzanotte la telefonata da Swiss Transplant e via.
Nella tua testa cosa stavi facendo? Cioè cosa pensavi?
Io stavo dormendo, perché il giorno dopo dovevo cominciare presto a lavorare. E quindi dopo telefonare a parte la prima cosa che ho pensato, ho detto: ma adesso devo andare a lavorare o devo andare per il trapianto? Sembra un po' particolare la cosa, ma non, in quei momenti è un po' veramente strana.
Ti ho interrotto, tu mi hai detto, ti dicono?
E ti chiamano, dicono, abbiamo un rene per lei, si può venire a Zurigo, a 4 ore di tempo. Sono rimasto un po' così, e dopo io tenevo sempre una borsa pronta per le venienze e via. Si parte e si va a Zurigo.
Quindi con la consapevolezza che a lavorare quel giorno non vai.
Sì.
Che forse il periodo di dialisi, quindi questo legame molto stretto con l'ospedale, 3 volte a settimana, dedicarsi, essere malato fondamentalmente, sì, potrebbe finire.
Sì. Questo appunto è tra me, anche mi sono detto, speriamo che questa volta sia quella buona, visto che era successo quello che era successo prima. E via, dopo era il 2021 e quindi era in pieno Covid, quindi quando sono arrivato là fanno ancora dei controlli in più, e a me è andata bene, perché non avendo il Covid ho potuto veramente fare il trapianto, perché sennò arrivavo, facevano il controllo, il tampone, e mi dicevano ok, può tornare a casa sua, se ero positivo.
Quindi vuol dire che a quel punto non è che dici lo facciamo tra una settimana, doveva essere lì nelle ore seguenti, e essere positivo al Covid ti condannava fondamentalmente a continuare questa vita.
A continuare, a tornare indietro e riandare avanti, aspettare il prossimo rene che poteva arrivare, sì.
In quelle ore o minuti in cui si aspetta, forse minuti perché era forse un test rapido, in cui aspetti il risultato del Covid, come si vivono?
Boh, io l'ho visto... Io ero convinto che andava a posto, io ero veramente convinto. Dopo il trapianto a me l'hanno fatto la sera, verso le 8. Io sono arrivato verso le 5 là, a Zurigo, ho dovuto fare ancora un po' di dialisi per poter far scendere i valori, e alla sera mi hanno trapiantato e mi sono svegliato la mattina alle 5 e mezza.
Come ti sei svegliato? Sì. È vero che ci si sente diversi, ma davvero con una presenza? C'è chi dice così, tu come ti sei sentito?
Boh, mio, per quello no, devo dire che mi sono sentito stanchissimo, quello sì, perché avevo i postumi dell'operazione, e dopo ti porta a uno stanza, ti tengono lì un attimo, ti porta a uno stanza, e vedi tu l'altra persona che ha ricevuto, no? E quindi com'è andata a te, e ti parli già, no? Per vedere...
Lo ripetiamo, eravate due ticinesi a ricevere.
Due ticinesi, lui le ha ricevuto prima di me e io una qualche ora.
Nella stanza insieme.
Sì, eravamo nella stanza insieme. Quello è stato veramente bello. Sì. E dopo, ecco, la prima cosa che mi. Perché io so che potrebbe essere che il rene non funzioni subito, ci possono volere anche delle ore. La mia cosa che è stata subito da guardare, perché da parte al letto c'è il sacchettino dove tiene l'urina con il catetere, la prima cosa che ho fatto è guardare se c'era già dell'urina, e il mio sacchetto era già bello pieno.
Stava funzionando,
quindi sei già più, più sollevato là.
E da quel momento, mi chiedo io, la tua vita com'è cambiata, ma anche come approccio?
Sì, sicuramente che cambia è che sai che qualcuno ti ha fatto un grandissimo dono, perché senza quello certe cose che faccio adesso, comunque lo stesso rimanere attaccato a una macchina è qualcosa di particolare, non è...
La dialisi, sì.
Sì, la dialisi. E quindi io lo sento che c'è qualche cosa, e non so come descriverlo, qualche cosa in più, no? E quindi anche questo ti dà forza per andare avanti. Quando fai come adesso, che io vado a correre, faccio delle cose, lo fai anche per uno scopo, per far vedere che lui non ha avuto la possibilità, e allora faccio io qualche cosa. E quindi questo sì, è qualcosa in più. Dopo, per il resto, è un po' emozionante questo, a descrivere un po' tutto, perché sapendo che anche mia mamma è così, sai che c'è qualcuno che è un po' dura, scusami, ma
no, anche tua mamma ha ricevuto, anche lei
sì,
ha ricevuto
sì,
un
sì.
rene,
anche lei ha ricevuto questo rene, quindi anche lei vive queste cose, anche lei sa che quando io vado a fare qualche cosa lo vede che posso farlo perché ho ricevuto qualche cosa, questo grandissimo dono. Sì,
qui a Mille Voci sono quasi due settimane che dedichiamo spazio attorno a quest'ora a delle storie che ci possono ispirare, ci possono dare delle chiavi di lettura diverse e farci capire un po' cosa c'è attorno a noi, perché spesso siamo focalizzati sulla nostra vita e ascoltare cosa c'è accanto ci permette di vivere in modo magari anche diverso, di aprire delle caselline della nostra vita e, come dicevo prima, delle chiavi di lettura. Simone Vanotti, oggi ci sei qui te con con noi. Ti ho lasciato andare col brano, raccontare anche quello che stavi vivendo. Non ho voluto intervenire, ma proprio perché ci stavi raccontando come quanta gratitudine tu provi per il fatto che tu possa vivere oggi con un rene che ti è stato donato, e di quanto questo ti dia una carica a vivere, una spinta in più per vivere di più, più forte. E in questa vita più forte fai tantissime cose che sono molto forti. Tra queste hai dietro di te una delle maratone più difficili al mondo. L'anno scorso hai corso le Marathon de Sable in Giordania.
In Giordania, sì.
Tu hai precisato, sì, ma è half, è metà. Sì, ma sono 100 chilometri nel deserto in 4 giorni.
In 4 giorni, sì, in semi-autosufficienza. Vuol dire che si porta tutto a mangiare. Loro come organizzazione ti danno solo il da bere. Sta di fatto che dobbiamo anche portare la carta da gabinetto.
Tutto,
sì,
tutto,
veramente tutto. Loro ti danno anche la tenda, ti danno però materassino e tutto il resto è tutto sulle tue spalle.
Allora, sì, il come, non so neanche come chiederti come si può fare una cosa del genere.
Ma io sono sempre stato appassionato di anche di fare delle cose che gli altri non fanno, e questa era una di quelle. Poi in Giordania a me è sempre piaciuto il deserto, mi ha sempre affascinato. No?
Cosa ti piace del deserto?
E la sabbia, poi il deserto giordano è qualcosa di particolare, perché c'è la sabbia ma ci sono anche i canyon. Quindi sembra di essere un po' nel Grand Canyon, un po' nella sabbia. Ieri hanno passato alla televisione Mars, il film Mars, e è stato diretto là. Quindi ieri sera mi sembrava un po' di correre anche a me dentro nel deserto. Quindi è stato veramente è particolare, veramente eccezionale l'esperienza. E poi si trovano le persone, perché sono persone da tutto il mondo, vengono.
Più o meno quante persone?
Noi eravamo 500, più di 500,
wow.
Sì. E è stato il primo anno che c'erano più del 50% di donne. Quindi è veramente
bello.
Qualcosa di, anche per loro non si aspettavano un così grande successo per questa gara, sì.
E dal sorriso che hai e da quegli occhi lì capisco che non è finita, la rifarai questa
sicuro,
gara?
Sicuro, sicuro. Allora quest'anno mi sono già iscritto, quest'anno ho scelto il Marocco. Andrò ad ottobre perché il Marocco, perché è dove è nata la Marathon des Sables, e quindi sicuramente volevo provare quel deserto lì, era qualcosa da provare.
Simone Vanotti, grazie per essere passato a trovarci, averci raccontato la tua storia, averci raccontato come si fa a farcela, teoria e pratica, io mi sento di dirlo. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
Rimaniamo in contatto perché secondo me qua ci saranno altre storie da raccontare, non è finita. Grazie, noi torniamo domani. Adesso c'è il notiziario in lingua facile e poi Controcorrente con Antonio Bolzani. Grazie.
Buongiorno, il notiziario in lingua facile di questo 12 giugno. Cominciamo con Berna. È in corso la sessione estiva del Parlamento svizzero. Oggi il Consiglio nazionale ha approvato un credito di 5 milioni per Blatten. Negli scorsi giorni anche il Consiglio degli Stati aveva accettato di mettere a disposizione questi soldi per Blatten. Blatten è un paesino del Vallese che è stato distrutto da una grossa frana il 28 maggio scorso. Questi soldi saranno utilizzati per lavori urgenti che non sono pagati dalle assicurazioni o dai contributi dello Stato. È la prima volta che la Confederazione approva un aiuto diretto e senza condizioni per una catastrofe naturale. Per poter concedere questo aiuto, il Parlamento ha prima approvato una legge federale urgente. Oggi il Parlamento dovrà ancora votare per decidere se questi aiuti possono essere versati immediatamente. Sui treni ci sono dei vagoni ristorante che propongono bevande e cibo. Questi vagoni sono gestiti da una società esterna, la Helvetino. Secondo il giornale svizzero tedesco Blick, le ferrovie federali svizzere hanno deciso di non vendere più la Coca-Cola sui treni e di rimpiazzarla con una bevanda svizzera simile prodotta nel Canton Zurigo fin dal 1938. Secondo le ferrovie federali svizzere, questa decisione è stata presa per offrire ai clienti un prodotto svizzero. Nel frattempo, Migros e Denner non vendono più la Coca-Cola prodotta in Svizzera a causa dell'aumento dei prezzi. Il governo del cantone dei Grigioni ha nominato Gabriela Huber come direttrice del nuovo organo che sarà incaricato di controllare la protezione dei dati. Gabriela Huber ha studiato diritto e inizierà a lavorare in questa funzione il 1 gennaio 2026. Il governo dei Grigioni ha approvato una nuova legge sulla protezione dei dati. In base a questa legge deve creare un organo che controlla la protezione dei dati. La Fondazione Umanitaria di Gaza ha detto che 5 suoi collaboratori sono stati uccisi. Questa fondazione è incaricata da Stati Uniti e Israele di distribuire cibo e aiuti a Gaza. Secondo la fondazione, queste 5 persone sono morte in un attacco di Hamas. Ieri notte Hamas ha attaccato un autobus nel quale viaggiavano 12 collaboratori della fondazione. Sempre ieri, la Protezione Civile di Gaza ha detto che l'esercito di Israele ha sparato ancora una volta sulle persone che stavano aspettando di ricevere del cibo. In questo nuovo attacco sono morte 31 persone e 200 sono state ferite.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente, la Svizzera fra neutralità ed esportazione di materiale bellico. Agevolarla oppure limitarla? La Svizzera e l'esportazione di materiale bellico dunque va agevolata, sta facendo discutere la decisione di ieri del Consiglio degli Stati di facilitare sia l'esportazione di materiale bellico verso alcuni paesi NATO e europei, sia la riesportazione di armi. Ne parliamo oggi appunto dopo l'approvazione di ieri della Camera dei Cantoni con 31 voti contro 11 e una astensione, una revisione della legge federale sul materiale bellico. Ricordiamo che nel 2022 è entrato in vigore il controprogetto all'iniziativa popolare contro l'esportazione di armi in paesi teatro di guerre civili, iniziativa nota come iniziativa correttiva. Attualmente non è possibile vendere armi all'estero se il paese è coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale. Da allora il Parlamento ha fatto però marcia indietro e ha incaricato il Consiglio federale di rivedere appunto la legge sul materiale bellico. Nel suo messaggio il governo chiede di disporre di una competenza derogatoria per potersi discostare eccezionalmente dai criteri di autorizzazione. Per gli Stati però tale proposta non è sufficiente. Allora, parliamo quindi oggi di politica interna, di politica nazionale, come detto, la decisione di ieri a Berna del Consiglio degli Stati che sta facendo discutere, sta facendo dibattere. È una questione che potrebbe essere, si è detto, potrebbe essere stata parzialmente risolta, una questione controversa nata tra l'altro con l'invasione russa in Ucraina, una questione sulla quale si era scritto e detto molto e poi si è continuato a dire e a scrivere molto. Allora, la riesportazione di armi svizzere acquistate da altri paesi, questo è un tema, e poi anche l'esportazione invece tout court, se deve essere agevolata, se invece deve essere limitata. Come sempre vi aspetto con le vostre opinioni e i vostri commenti, ci potete chiamare in diretta telefonica allo 0848 030808 oppure scrivere i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13 per inquadrare meglio la questione e soprattutto per capire su cosa si è discusso ieri al Consiglio degli Stati e soprattutto anche che cosa è stato deciso. Ascoltiamo Nicola Luond e Giampaolo Driussi nel contributo andato in onda ieri a 6 di sera.
Diciamo che il divieto, se la destinazione finale è un luogo di guerra, è tuttora oggetto di valutazioni, ma c'è perlomeno stata la fuga in avanti del Consiglio degli Stati. La Camera dei Cantoni ha deciso di toglierlo, anche se solo per 25 paesi. Ora tocca al nazionale. Giampaolo Driussi.
3 anni di proposte e controproposte, non meno di una dozzina, ma anche di perizie, di polemiche interne e di pressioni esterne. Eppure la soluzione ancora non c'è. L'unico progetto rimasto in vita per permettere a chi ha comprato armi dalla Svizzera di riesportarle laddove, fra mille clausole, potrebbero essere usate per legittima difesa, continua a farsi aspettare. Gli Stati hanno dunque deciso di tagliare la testa al toro. Agganciandosi all'allentamento di altre norme sull'export di materiale bellico, ha deciso per 25 paesi, 19 europei più Stati Uniti, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Argentina, il divieto va semplicemente tolto. Ed è stato possibile grazie ai voti dell'UDC, finora oppostasi alle varie proposte di allentamento, la quale afferma di essersi nel frattempo fatta un'opinione in merito. Il consigliere agli Stati Werner Salzmann ribadisce l'attaccamento viscerale alla neutralità, la quale interviene però al momento di firmare un contratto con un paese credibile, non a posteriori. Essendo inoltre una neutralità armata, la Svizzera deve essere in grado di difendersi mantenendo le capacità industriali necessarie. Prosegue, il rischio che vengano meno, alcune aziende hanno iniziato a delocalizzare. La proposta, arrivata dal PLR Thierry Burkhardt, per inciso lo stesso che aveva lanciato il sasso nello stagno 3 anni fa, non piace però alla sinistra perché è stato eliminato qualsiasi riferimento al diritto internazionale. E perché nella lista dei paesi apparentemente buoni ce ne sono alcuni, come Ungheria e Stati Uniti, che secondo Franziska Roth, PS, potrebbero mandare le nostre armi in altre zone di guerra contro la volontà dei cittadini svizzeri. In aula non c'è però stata storia, è passata la riesportazione grazie alla massiccia unione di PLR, UDC e di quasi tutto il centro.
Fin qui quanto deciso in aula. Ora l'analisi sempre con Giampaolo Driussi. Allora Giampaolo, ti chiedo subito se si può davvero parlare di svolta nell'UDC.
Di primo acchito verrebbe da dire che se la neutralità era dapprima stata brandita per opporsi agli allentamenti, ora viene sbandierata per rafforzare la capacità di difesa. In realtà il voto odierno era diverso, perché non è passato un testo con riferimenti più o meno espliciti all'Ucraina o tagliato su misura per l'Ucraina come quelli precedenti. Non c'è dunque una disparità di trattamento nell'eventuale fornitura indiretta delle armi. Credo piuttosto che sia davvero il boicottaggio dell'industria svizzera, iniziato da Germania e Paesi Bassi, ad aver smosso l'UDC, ricompattando così il cosiddetto fronte borghese.
Ecco, ora la questione passa al nazionale.
Allora, il nazionale sta intanto per arrivare la tanto attesa proposta di compromesso maturata in 3 anni e i casi sono 2. Nella misura in cui questa proposta si avvicina all'emendamento approvato oggi, le Camere potrebbero ancora mettervi mano, per esempio sul riferimento al diritto umanitario, oggi non presente, oppure potrebbe essere approvato il testo odierno tel quel. In entrambi i casi l'annosa questione potrebbe finalmente risolversi prossimamente, in entrambi i casi saranno i voti del centro, ancora una volta, a essere determinanti, centro che al nazionale tendenzialmente vota un po' meno a destra rispetto agli stati e che talvolta non è compatto.
Giampaolo, ha evocato il centro, c'è anche il PLR, c'è il suo presidente uscente Thierry Burkhardt, sembrerebbe quasi un colpo da maestro il suo.
Dal PS qualcuno gli ha fatto addirittura i complimenti per la tempistica di questo intervento. Sempre il PS lo ha però già accusato di essere responsabile di futuri scandali quando verranno trovate armi svizzere laddove non dovrebbero esserci. Burkhardt ha avuto oggi il coraggio di prendere una posizione criticabile ma trasparente al 100%, togliendo clausole che talvolta si rivelano dei semplici paravento. In sostanza dice: non si può avere tutto, l'uovo di Colombo fra neutralità, diritto internazionale e economia e sicurezza non esiste, meglio avere poche regole ma chiare e oggettive, altrimenti non si risolveranno mai le attuali ambivalenze, a costo di infarinarsi andando al mulino. Qui Burkhardt ha in realtà usato un'espressione in tedesco che già aveva usato 3 anni fa: se si vuole lavare un orso bisogna accettare il rischio che la pelliccia si bagni.
Giampaolo Driussi dunque nel contributo, andato in onda ieri sera in 6 di sera. Allora, stiamo parlando della Svizzera fra neutralità, diritto internazionale, economia e sicurezza interna e soprattutto esportazione di materiale bellico. Bisogna agevolarla oppure limitarla? Aspetto le vostre telefonate in diretta allo 0848 030808 oppure i messaggi via WhatsApp, ne stanno già arrivando, allo 076 321 11 13. Tema spinoso di politica interna, di politica nazionale. Allora, abbiamo ascoltato il contributo di ieri a 6 di sera. Passiamo ora alle reazioni dopo la decisione di ieri del Consiglio degli Stati, con il servizio di questa mattina andato in onda nel radiogiornale delle 8.
E ora le reazioni all'allentamento ieri da parte del Consiglio degli Stati dei vincoli all'esportazione di materiale bellico. L'industria tecnologica svizzera ha reagito positivamente. Secondo Swissmem potrebbe assicurare il mantenimento di decine di migliaia di impieghi in Svizzera, come sentiamo ora nel contributo di Johnny Canonica.
Der Entscheid ist absolut dringend und wichtig.
La decisione è assolutamente urgente e importante, perché oggi l'industria svizzera della difesa e di conseguenza anche i produttori di beni a duplice impiego, cioè utilizzati per scopi militari e civili, sono percepiti come un'industria assolutamente inaffidabile in Europa, ed è per questo che la gente non compra più dalla Svizzera.
A parlare Mattias Zoller, esperto d'industria dell'armamento di Swissmem. Zoller ricorda che Germania, Danimarca e Paesi Bassi hanno deciso categoricamente di non più acquistare attrezzature per la difesa dalla Svizzera e che molti altri paesi stanno facendo lo stesso. Secondo Swissmem, la decisione del Consiglio degli Stati contribuirà a risolvere i due problemi principali in questo settore, cioè obbligare di fatto le aziende a delocalizzare all'estero in parte o totalmente la produzione e il know-how e a ridurre i posti di lavoro in Svizzera.
La Svizzera dunque fra neutralità e esportazione di materiale bellico. Secondo voi si dovrebbe agevolare l'esportazione appunto di armi oppure restringerla, limitarla, insomma contenerla? Allora, vi state già esprimendo anche sulla mia bacheca in Facebook, dove lancio quotidianamente i temi di Controcorrente. Allora, qualcuno dice d'accordo ad agevolare, altre persone, Roberto scrive, scelta vergognosa, soprattutto se chi si riempie la bocca con parole come neutralità appoggia queste scelte. Poi ancora, io dico solo che non spetta a noi decidere se sì o se no, non siamo soltanto noi svizzeri a fornire armi, quindi non vedo il problema. Vedete che il tema comunque è molto divisivo e ci sono insomma varie ragioni sia per il sì, sia per il no, sia per il ni. Con questa decisione, ci scrive Piero, si conferma che la Svizzera impone le proprie regole soltanto per garantire alle lobby lunga vita. Certo, si è parlato anche di industria bellica svizzera, di posti di lavoro. Nel frattempo, intanto continua Piero, comincio a non più credere nella politica pacifista di questo paese. E poi Piero aggiunge, UDC, volta Marsina. Leggiamo il messaggio di Renata, una vergogna, che coscienza hanno questi parlamentari? Parlano di pace e poi vendono armi per uccidere, è scandaloso, gira e rigira, è soltanto una questione di soldi, quanta ambiguità. Andiamo avanti con i messaggi, a mio modo di vedere dobbiamo produrre armi e munizioni, poterle esportare a altri paesi, dobbiamo mantenere i posti di lavoro, quindi si ritorna sulle ragioni, sui motivi economici di cui si diceva prima. Assolutamente è da limitare l'esportazione di armi, scrive Antonella, è da limitare al massimo, paragoniamo posti di lavoro persi alle persone che moriranno. È vergognoso, questo è il messaggio di Antonella. Chi deciderà non saranno i politici, ma le lobby, una vergogna, questo è un altro messaggio. Certo, l'abbiamo detto, c'è comunque anche l'interesse dell'industria bellica, quindi un interesse prettamente finanziario e economico. C'è tutto il tema della neutralità, un tema che viene spesso evocato non soltanto per la questione dell'esportazione di